scusate, chiudo anch'io la porta perché non si sente niente. Allora, buonasera a tutti. Siamo di fronte a un corso biblico un po' strano, che non parte come normalmente partono i miei corsi biblici, da un libro monografico, ma che vuole affrontare attraverso la Bibbia una tematica di grandissima attualità, cioè essere Chiesa secondo la Bibbia. Perché ne ho sentito l'urgenza? Ne ho sentito l'urgenza perché siamo in un momento particolare in cui non si può negare che molti componenti della Chiesa appaiono stanche, appaiono prive d'attesa. Molti preti, vescovi si lamentano sovente, ma anche molti fedeli prendono ogni giorno le distanze dalla Chiesa. Pensate a cosa succede alle conferenze episcopali in Germania, in Austria, in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, no? Pensate tra i fedeli il fenomeno dello sbattezzarsi, no? Di quelli che vogliono essere addirittura tolti dagli elenchi degli appartenenti alla Chiesa. Pensate a quelli che invece vivono, come si diceva una volta, etsi ecclesia non daretur, cioè come se la Chiesa non ci fosse. Papa Benedetto XVI, che per primo aveva lanciato questo grido di dolore, parlava di una ecclesia afflitta, di una Chiesa afflitta. Non è un momento facile per la Chiesa. È una Chiesa lacerata, è una Chiesa divisa, è una Chiesa in cui molti si mordono a vicenda, come hanno detto gli ultimi due papi, trasformando ogni diversità, anche legittima, in conflitto, in condanna, in caricatura dell'altro. Certo, ci sono delle cause leggibili, alcune sono evidenti. La Chiesa occidentale è una Chiesa che sta lentamente scomparendo. Sto parlando di Chiesa occidentale, perché la Chiesa nel mondo è aumentata negli ultimi due anni di 18 milioni di aderenti. Quindi il problema è tutto nostro, perché l'unica con segno negativo è la Chiesa dell'Occidente, mentre le chiese dell'Asia, dell'Africa, delle Americhe sono in fiorente espansione, anche se anche loro con le loro crisi. Come mai questa crisi della Chiesa? Sicuramente ci sono dei motivi sociologici: l'affievolimento dei principi etici, la scomparsa dell'orizzonte comunitario, la dittatura delle emozioni e dei sentimenti, l'incapacità della perseveranza, la perdita del senso della fedeltà. Molti nella Chiesa lavorano contro il Concilio Ecumenico Vaticano II, criticandolo, prendendone le distanze, operando contro l'ecumenismo e contro la riforma liturgica. Contro la riforma liturgica. Molti si sono dati a una religione fai da te, dove pensano di vedersela direttamente con Dio e considerano la Chiesa non il tramite dell'incontro con Lui, ma quasi un impedimento. Si sente sempre più dire Dio sì, ma Chiesa no, credere senza appartenere. Inoltre sta tornando in auge la critica dei modernisti del Novecento, che affermava che Cristo aveva annunciato il regno di Dio e invece è arrivata la Chiesa, proponendo quindi una dicotomia tra il Cristo della storia e quello annunciato dalla Chiesa. Vedete per esempio i libri sulla Chiesa di Augias, di Pesce, di Odifreddi, che abbracciano questa teoria. Ecco, eppure un cristiano sa che la Chiesa non può essere assente dalla sua fede, perché il suo essere credente non può essere solitario. Unus Christianus, nullus Christianus, dicevano i padri. Un cristiano isolato è nessun cristiano. Benedetto XVI per primo aveva detto: il Gesù individualistico e un Gesù di fantasia. Non possiamo avere Gesù senza la realtà che egli ha creato e nella quale si comunica. Quindi tra il Figlio di Dio fatto carne e la sua Chiesa vi è una profonda, inscindibile e misteriosa unità. Vi sono poi coloro che ammettono una dimensione comunitaria della fede, ma non si riconoscono nella Chiesa di oggi, accusata di essersi allontanata dal progetto di Gesù Cristo. Molti dei nostri contemporanei accetterebbero probabilmente un cristianesimo delle origini, anche se vedremo è un po' una mitizzazione forte questa, ma si trovano in difficoltà con la Chiesa attuale. Ciò che li allontana non è il cristianesimo, ma il mondo cristiano, con tutto il non cristiano a cui esso è amalgamato. Quindi molti rifiutano la Chiesa a causa delle sue infedeltà, delle sue debolezze, dei suoi peccati. Pensate agli scandali della pedofilia, alle 330.000 vittime in Francia secondo il recente rapporto, pensate agli scandali finanziari, al caso Becciu, allo IOR prima, eccetera. Già 50, anzi quasi 60 anni fa, Benedetto XVI, quando era ancora prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, nel suo libro Introduzione al Cristianesimo scriveva: sembra che la Chiesa sia divenuta per molti l'ostacolo principale alla fede. E anche nella Chiesa stessa non si capisce più bene quale sia l'essenziale della sua chiamata, quali siano le sue priorità di vita. Siamo però chiamati a un momento particolare. La sapienza veramente ispirata di Papa Francesco ha indetto un sinodo importantissimo che vedrà coinvolto non soltanto l'episcopato dei vari paesi, ma tutti i fedeles laici, tutti i laici di tutto il mondo, per cercare di ripensare la Chiesa. Un sinodo che durerà 3 anni, in cui ci verrà chiesto, no, di costruire la Chiesa. Ci verrà chiesto di purificare questa Chiesa, ci verrà chiesto di confrontarci col progetto di Dio sulla Chiesa. Difatti, ogni volta che i cristiani dicono il credo, ricordiamocelo bene, dicono credo la Chiesa. Ogni volta che i cristiani fanno la professione solenne della loro fede, affermano che la Chiesa è l'oggetto del loro credere, proprio per indicare che la Chiesa è parte essenziale della divina rivelazione. Non diciamo credo nella Chiesa, ma credo la Chiesa, la Chiesa. La Chiesa non è una realtà eminentemente sociologica, la Chiesa non è una ditta, la Chiesa non è un'associazione, la Chiesa è un oggetto di fede da accogliere con l'obbedienza. Concilio Ecumenico Vaticano II più volte parla di mistero della Chiesa nella Lumen Gentium, ai numeri 1, 3, 5, 11, 39, 44, 52, 63, il mistero della Chiesa. Mistero, voi sapete, è una parola greca che deriva dal greco muo, che vuol dire sto zitto, cioè non una cosa cabalistica, nascosta, che non si conosce, ma qualche cosa che ci trascende nella nostra conoscenza e di fronte alla quale bisogna sapere fare silenzio. È però importante, per rendere conto della speranza che è in noi, come dice Pietro nella prima lettera, cercare di capire perché e come siamo chiamati ad essere Chiesa. E per capire perché c'è bisogno della Chiesa e come la volle Gesù, occorre che interroghiamo la Bibbia. E allora io credo che davvero, per prepararci a un contributo sinodale, vero, autentico, radicale, per una conversione interiore a credere la Chiesa, e anche soprattutto per noi di Torino, nel momento del cambio del Vescovo, che avverrà, voi sapete, ai primi giorni dell'anno venturo, il Papa pare abbia prorogato il buon Nosiglia fino all'incontro dei giovani di Tesei dal 28 al 1 gennaio, dopodiché verrà proclamato il successore. Ecco, quindi queste tappe della Chiesa chiamano noi a sapere qual è il progetto di Dio. E come sapere il progetto di Dio sulla Chiesa? Il Concilio Ecumenico Vaticano II dice: insieme con la Sacra Tradizione, la Chiesa ha sempre considerato e considera le Divine Scritture come la regola suprema della propria fede. Occorre quindi che torniamo alla Bibbia, alla parola di Dio, fonte di verità, fonte di luce, per capire come essere Chiesa secondo la Bibbia e poter farvi obbedienza. Allora non vi farò un trattato completo di ecclesiologia biblica, no? Ma soltanto, come sempre, partendo dalla scrittura, delineerò con alcuni tratti prioritari delle pennellate che aiutino tutti, clero e laici, a vivere la Chiesa di oggi nella fedeltà del Vangelo. Non ho preparato una dispensa perché ci ho scritto un libro, faccio un po' di propaganda, che edificherò la mia Chiesa, perché e come essere Chiesa secondo la Bibbia. Editrice Ribaudi, 16 euro, che vanno tutti in beneficenza, lo sapete, per i popoli indigeni del Brasile, tramite il Comitato Roraima. Per ottenerlo, qualunque libreria cattolica ce l'ha o ve lo procura in 24 ore, qualunque libreria non cattolica ve la procura in 24 ore, oppure su Amazon, su Gribaudi, su tutti i vostri vari eBay, eccetera, lo trovate. Se qualcuno avesse delle difficoltà, me lo chieda direttamente, io ne ho delle copie, glielo procuro, vediamo di trovarci, di portarceli, di passare di qui, di farlo avere, per poter avere anche una documentazione scritta, ecco, dei brani biblici che citerò, con le citazioni, con le note, con gli approfondimenti. Allora, per capire che cosa sia la Chiesa, bisogna innanzitutto analizzare perché sia stato scelto questo termine per definire la comunità dei credenti. Partendo dall'uso che si fa della parola Chiesa nel mondo greco e poi riflettendo sul suo impiego nell'ambito biblico. La parola Chiesa deriva dal greco ecclesia, vocabolo già attestato da Erodoto, da Euripide, fin dal V secolo a.C., e caleo, cioè chiamati da. Ecco, questo gruppo di chiamati aveva nel mondo greco delle accezioni particolari. Prima di tutto una annotazione militare. Era la chiamata alle armi, era la chiamata alla guerra, ma soprattutto era la chiamata dell'assemblea del demos, del popolo, della polis, la città, che periodicamente era chiamata la popolazione ad assemblarsi per esprimere le sue decisioni in campo di politica interna e in campo di politica estera. Questa ecclesia, cioè questo gruppo di chiamati, cominciava con delle preghiere, con dei sacrifici agli dèi, poi ogni cittadino aveva diritto di esprimersi, poteva presentare delle mozioni che venivano vagliate da un consiglio ristretto e diventavano leggi solo se poi approvate o per alzata di mano o per voto sui cosiddetti ostraca, cioè sui cocci, e da cui la parola ostracismo, cioè se la maggioranza votava sui cocci l'espulsione di un cittadino, questo veniva espulso. Anche nel Siracide troviamo questa accezione di assemblea politica, tant'è vero che il Siracide è una visione un po' tumultuosa, come le nostre assemblee politiche, in cui i nostri legislatori, invece di dare esempio di civile convivenza, si urlano un contro l'altro, alzano la voce, vengono addirittura alle mani. Dice Siracide 26: tre cose teme il mio cuore, per la quarta sono spaventato: una calunnia diffusa in città, una ecclesia di popolo, cioè una assemblea di popolo, è una falsa accusa. Tutto questo è peggiore della morte. Quindi l'ecclesia ha come significato prevalentemente un'organizzazione civile, è l'organo di sovranità popolare, di partecipazione popolare. Non indica mai un movimento religioso. In greco ci sono altri termini, come thiason, l'assemblea cultuale in onore di un dio, o eranos, la comunità che organizza feste sacre, o koinon, che indicava il mettere in comune dei beni sotto l'egida di una particolare concezione teologica. Quindi la radice greca del termine ecclesia non rimanda in sé a un gruppo religioso specifico, ma richiama alla democrazia, alla partecipazione di tutti, al coinvolgimento di tutti, alla corresponsabilità di tutti. In greco c'è un'altra parola che è synagoge, da synago, anche qui riunire, chiamare in assemblea. Nel giudaismo questa parola passerà dal significato di convocare un'assemblea a quello del luogo dove avviene la convocazione dell'assemblea, cioè da synagoge deriva la sinagoga. Nella Bibbia, nel testo greco della Bibbia, la cosiddetta Bibbia dei 70, la parola ecclesia compare un centinaio di volte e in genere designa anche qui un'assemblea istituzionale con un potere decisionale. Non sto a leggervi le 100 citazioni, se non mi sparate, ma ve ne ricordo qualcuna. Deuteronomio 9, il Signore mi diede le due tavole di pietra sulla quale stavano tutte le parole che il Signore aveva detto sul monte il giorno dell'assemblea. Oppure Deuteronomio 23, non entrerà nell'assemblea del Signore il bastardo, chi ha il membro contuso o mutilato, neppure alla decima generazione, l'ammonita e il moabita e così via. Oppure Davide si consigliò con i capi di migliaia e di centinaia e con tutti i principi, e a tutta l'assemblea di Israele Davide disse, e fa una serie di proposte legislative. Prima Cronache 13, tutti i partecipanti all'assemblea approvarono che si facesse così, perché la proposta parve giusta agli occhi di tutti i popoli. Quando Giuda e il popolo udivano queste cose, si raccolse una grande assemblea per decidere cosa fare, prima Maccabei. Quindi è un termine con significato eminentemente politico, sociale. Ma attenzione, nella Bibbia comincia a rivestire anche un significato liturgico. Due Cronache, allora Salomone si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava insieme. Assemblea ecclesia, Oppure famoso brano di Neemia che legge il libro della Torah, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza. Esdra lo scriba stava su una tribuna di legno. Così nei Salmi, quante volte diciamo lodiamo il Signore in mezzo all'assemblea, Salmo 21, nella grande assemblea, Salmo 39, eccetera. Quindi c'è un significato in più. Ecclesia mantiene nella Bibbia greca il significato di assemblea popolare, deliberante, legislativa, ma acquisisce lentamente anche un significato cultuale e liturgico. E questo perché? Perché la società ebraica è una società teocratica, no? E quindi la dimensione civile e quella religiosa, spesso lo sapete, coincidono. Nel testo masoretico, ebraico, quindi ho parlato del testo greco finora, nel testo ebraico invece la parola corrispondente ad ecclesia è kahal, che in genere è viene tradotto con ecclesia, qualche volta è tradotto in altre maniere. Anche qui Kahal deriva dal vocabolo kol, che significa voce, quindi l'assemblea è l'insieme di quelli che hanno avuto una voce, una chiamata. E chi è che ha avuto questa chiamata? È l'Eda, la comunità, o l'Am, il popolo. E questa assemblea terrena è anche immagine dell'assemblea celeste. Tant'è vero che il Salmo 89 ci fa pregare: i cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Nel libro dell'Esodo i due termini compaiono qualche volta associati. Si parla della Kahal Edat, cioè la convocazione del popolo. In altre parole, il retroterra culturale ebraico di Chiesa sottolinea la vocazione da parte di Dio, il mistero di un popolo a lui particolarmente legato, con una specifica alleanza. Nel Nuovo Testamento, che è scritto in greco, lo sapete, viene tralasciato il termine sinagoghe, che diventa invece designante la sinagoga ebraica, cioè il luogo dove si radunano gli ebrei. Allora ecco che i cristiani usano invece, soltanto più per tradurre il Kahal dell'Antico Testamento, il termine ecclesia. Cioè i cristiani, sapendo di essere la continuazione del popolo di Dio, il germoglio del popolo di Dio, il nuovo popolo di Dio, usano un termine biblico che li designa come i convocati dal Signore, i chiamati dal Signore, e nello stesso tempo indica una vocazione più ampia, che non comprende soltanto i giudei della sinagoga, ma anche tutti gli uomini. Concludendo, la parola chiesa, ecclesia, cioè insieme dei chiamati, sottolinea alcune cose. Primo, che è il Signore che fa il primo passo, è Lui che ci chiama, l'iniziativa è divina. Ma secondo, sottolinea che in questo gruppo dei chiamati, in questa assemblea, tutti sono chiamati a partecipare, a decidere, a deliberare. Wendland, un grande teologo, dice: la Chiesa è il Parlamento di Dio nel mondo. Pensate, guardate queste cose, sembrano astruse, sembrano fredde, ma in realtà ci stanno già cambiando la testa sul modo di percepire la Chiesa. Perché la Chiesa non è una piramide dove c'è la gerarchia che comanda, è questa grande assemblea dove tutti sono chiamati a partecipare, a deliberare, a decidere. Certo, questa assemblea poi diventa anche un'assemblea cultuale, perché risponde a Dio nel culto, nella liturgia, cioè con Dio che chiama, il popolo si relaziona nella comune assunzione di responsabilità, nell'adorazione, nella lode. Ecco, so che questa prima parte potrà sembrare un pochino faticosa, no? Ma è indispensabile per capire il messaggio di Dio. Dobbiamo applicarci con pazienza, con tenacia allo studio della scrittura, perché, come dicevano i rabbini, chi si dedica allo studio della scrittura ovunque nel mondo è considerato dal Signore come se bruciasse offerte al suo nome. Quindi in questo momento stiamo svolgendo un compito sacerdotale, come bruciassimo offerte nel Tempio per il Signore. Questo diceva Rabbi Samuel Bar Naaman a nome di Rabbi Yoatan. Chi passa il suo tempo a studiare la scrittura è come se avesse partecipato al sacrificio del tempo, diceva Rabbi Yohanan, ottenendo l'espiazione dei peccati. E allora a questo punto cerchiamo di capire, no? Perché Dio ha chiamato alcuni? Cioè, noi parliamo della Chiesa come un'assemblea di chiamati. Noi sappiamo che Dio è il creatore di tutto il mondo, è il padre di tutti gli uomini della terra, di tutti gli uomini della terra. Allora perché ha chiamato prima Israele e poi ha chiamato la Chiesa, e non ha chiamato le 86 tribù incontattate, o PIV, come si dicono oggi, popoli in isolamento volontario, che laggiù nella mia Amazzonia non hanno ancora mai visto un bianco. Perché hanno chiamato Carlo Miglietta, Giuliana Cesare, Rocco, Enzo, Giovanni, e non hanno chiamato 86 popoli che in Amazzonia non hanno mai visto un bianco, perché vivono ancora in isolamento completo? Sono dati recenti della FUNAI, l'organismo che dovrebbe tutelare gli indigeni. Perché? Perché? Attenzione! Nella Bibbia si dice che Dio agisce nella storia di tutti i popoli, quindi agisce anche nella storia di queste 86 tribù isolate che non hanno mai visto un bianco e quindi mai un missionario e quindi non sanno nulla del Vangelo. Agisce nella storia di tutti i popoli. È molto bello il libro di Amos, del profeta Amos, in cui si dice questa frase: Dio dice: non ho fatto io uscire Israele dal paese d'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir? Noi pensiamo che l'Esodo sia stata una particolare predilezione di Dio per il popolo di Israele, ma Dio dice in tutte le epopee di liberazione, quella che i Filistei hanno vissuto verso Caftor, quella che gli Aramei hanno vissuto verso Kir, quella che i partigiani italiani e le forze democratiche hanno vissuto contro il nazifascismo, in tutte queste c'è la mia mano, in tutte queste c'è il mio esodo. Anzi, noi sappiamo che dopo il diluvio universale Dio fa la cosiddetta alleanza noachica, cioè l'alleanza Noè, che è un'alleanza eterna con tutti gli uomini, anzi con tutto il cosmo. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti verso dopo di voi, con ogni vivente che è con voi. E qui anche di nuovo vedete la teologia degli animali, uccelli, bestiame, bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più diluvio devasterà la terra. E pone come segno dell'alleanza, no, l'arcobaleno, l'arco con cui Dio aveva scagliato, secondo la mitologia ebraica, frecce di punizione contro gli uomini peccatori, viene da Dio deposto. E allora, quando apparirà l'arco sulle nubi, ogni volta ricorderete la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno mai più le acque del diluvio. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Jafet. Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Allora Dio fa alleanza con tutti gli uomini, no? E questa la fa al capitolo 9 del libro della Genesi. Ma tre capitoli dopo, Dio in maniera imperscrutabile, in Abramo, si sceglie un popolo particolare, che abbia una relazione speciale con lui, che abbia un rapporto unico con lui, ma che abbia anche il compito di essere benedizione per tutti i popoli della terra. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi Dio separa, chiama un popolo di mezzo a tutti gli altri popoli. La parola santità, kedoshah, vuol dire separazione. Sarete santi perché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché siete miei, dice Levitico 20. E notate bene, Dio sceglie Israele non perché Israele fosse più buono degli altri, non perché Israele fosse più pio degli altri, non perché Israele fosse più fedele al patto con Dio stabilito da Mosè degli altri popoli, ma solo per puro amore. Deuteronomio 7: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato tra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. E allora, per una scelta particolare, che è una scelta d'amore, ecco che Dio prende questo popolo e ne fa una goi, una nazione santa. Perché santa? Perché ha una relazione particolare con il Santo, che è Dio stesso. Nasce quindi il popolo di Dio, concetto che si estenderà poi alla Chiesa. Attenzione qui, non pecchiamo di antisemitismo. Essa non sarà, la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, come se il patto con Israele non esistesse più. Ce lo dice molto bene Paolo nella lettera ai Romani, quando ricorda che noi siamo l'innesto bastardo, innestato invece sull'olivo buono che è Israele, e che le promesse fatte ai padri sono irrevocabili, no? Quindi noi siamo una porzione di Israele, una filiazione di Israele, una gemmazione di Israele. Non dimentichiamo mai che Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea, i 12 apostoli erano ebrei, i 72 discepoli erano ebrei, le donne che seguivano Gesù erano ebree, cioè che la prima chiesa è ebrea. Quindi noi siamo il resto, siamo il pollone, siamo la continuazione di Israele. Come diceva Giovanni Paolo II, Chiesa e Israele sono legate a livello stesso della propria identità. Ma siamo il popolo di Dio. Con questo popolo Dio stipula una berit. Che cos'è la berit? È un patto assolutamente unilaterale, no? Tant'è vero che noi traduciamo berit con alleanza, ma in greco è diateche, che significa testamento, che significa disposizione unilaterale giuridicamente incontestabile. Non lo traduciamo con syntheke, che è il patto bilaterale, no? Tra due stati, tra due potenze, tra due sovrani o tra due personaggi, no? Tant'è vero che da un punto di vista cultuale, ci viene raccontato in Genesi 15, solo Dio taglia la berit, cioè passa tra gli animali sacrificati e divisi, compiendo quindi un impegno formale di fedeltà. Non fa passare il popolo. Quindi l'impegno di fedeltà è soltanto da parte di Dio. Ma sicuramente è un patto d'amore eterno. È un patto d'amore eterno che viene esplicato nelle scritture con tutta una serie di paragoni. Il Signore è il pastore e Israele è il suo gregge, da lui teneramente accudito. Il Signore è il vignaiuolo ed Israele è la vigna, curata con ogni attenzione. Israele è il padre Dio è il padre e Israele è il figlio. Dio è l'innamorato, il fidanzato, l'amante, e Israele è l'innamorata, è l'amata, è la sposa. In questa dimensione d'amore Dio mantiene sempre una emunà, cioè una fedeltà costante, anche se questa sposa lo tradisce, si prostituisce agli idoli, fa famiglia con altri, pensate tutta la significanza del matrimonio cristiano, soprattutto con le sue radici nel libro del profeta Osea. Ad Israele Dio dice, Geremia 31:3, ti ho amato di un amore eterno. Ti ho amato di un amore eterno. Allora qui facciamo un po' di chiarezza. Anche i pagani sono figli di Dio. Tante volte vi ho raccontato le mie arrabbiature periodiche la prima domenica dopo l'Epifania, quando 8 volte su 10 vado in sacrestia a litigare col predicatore, che parlando del battesimo di Gesù ci dice il battesimo ci fa figli di Dio. E questa è una castroneria senza pari. Lo dico soprattutto a voi catechiste. I miei indios in Amazzonia che non hanno mai visto un missionario, non sono figli di Dio, no? Tutti i popoli della terra che non hanno mai conosciuto il Vangelo non sono figli di Dio. Questa è una bestemmia che Paolo corregge da subito quando in Efesini 4 dice un solo Dio è padre di tutti, è padre di tutti. Cioè Gesù Cristo è venuto sulla terra per far conoscere, dice Paolo, nella pienezza dei tempi quanto a Dio aveva fatto da sempre, cioè aveva fatto degli uomini i suoi figli. Cioè Gesù è venuto a rivelare una situazione che esisteva da sempre ma non era nota, cioè che tutti gli uomini sono figli di Dio e non solo gli ebrei. Paolo lo dice con grande chiarezza, eh? Penso che abbiate sentito parlare del mistero della grazia di Dio a me affidato, che i gentili, cioè sono chiamati in Gesù Cristo a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Cioè, vedete, i gentili sono non le persone simpatiche e cortesi, ma sono le gentis, gli appartenenti alle gentes, cioè i pagani, sono chiamati a partecipare della stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a partecipare della stessa promessa. Quindi nell'incarnazione Gesù realizza questa funzione di costituire gli uomini figli. Il figlio di Dio fatto uomo, diceva già Ilario da Poitiers, assunse in sé la natura della carne affinché per tale intima unione il corpo di tutto il genere umano fosse in lui santificato. E lo scriveva molto bene il nostro cardinale Saldarini quando nella sua lettera alla diocesi, seguendo la traccia, diceva: l'unica differenza tra i cristiani e i non cristiani sta nel fatto che i cristiani sanno che le cose stanno così, mentre gli altri non lo sanno. In questa economia di salvezza che noi conosciamo, l'unica umanità esistente, scriveva Saldarini, è quella elevata all'ordine soprannaturale, l'umanità figlia, l'umanità conformata in Gesù Cristo. Quindi tutti siamo salvati in Gesù Cristo. Siamo salvati in Gesù Cristo. Perché? È vero. Dice Giovanni 6, nessuno viene a me se il Padre mio non l'attira. Quindi la chiamata è sempre un dono. Ma Dio chiama tutti gli uomini. Prima Timoteo 2, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Cioè Gesù è salvezza per tutti. Il suo sangue è versato per le moltitudini. Sapete che la traduzione questo è il mio corpo, questo sangue è versato per molti è una traduzione erronea, perché polloi in greco non significa molti rispetto ad altri che sono fuori dai molti, significa le moltitudini in remissione dei peccati. Allora per salvarsi, e qui devo dire grazie a tutta la teologia che mi ha insegnato padre Silvano Sabatini, di cui vedo il fratello presente a questa conferenza, Giovanni, che ci ricordava sempre che il battesimo non è per la salvezza, quasi che chi non è battezzato non sia salvato. Il battesimo è per la missione, cioè Dio ci chiama per chiamare, Dio ci ha scelti per scegliere, Dio ci ha rivelato, ecco l'Apocalisse, ci ha rivelato il suo mistero perché noi rivelassimo ad altri il suo mistero. per arrivare alla salvezza basta vivere onestamente secondo coscienza, anche se non si conosce il Vangelo. Lo dice molto bene Romani 2 quando dice: quando i pagani che non hanno la legge per natura e si agiscono, quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti. Quindi bisogna vivere secondo coscienza. Il pagano che vive secondo coscienza, colui che ha mai conosciuto Cristo, che vive secondo coscienza, si salva più di Carlo Miglietta e di Monsignor Nosiglia e forse anche di Papa Francesco. Ecco, perché? Perché la Chiesa ha sempre detto che chi agisce secondo coscienza si salva sì tramite Cristo, che è l'unica salvezza per tutti, ma unito a lui in maniera misteriosa, con quello che una volta si chiamava il battesimo implicito o battesimo di desiderio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se queste persone conoscessero l'Evangelo vi aderirebbero, ma non l'hanno mai conosciuto e lo vivono in maniera implicita. E allora qui dobbiamo tirare fuori l'altro problema, che è molto grosso, quello della predestinazione. C'è o non c'è sta predestinazione? Questa è una parola che spesso imbarazza noi credenti. Eppure è chiaro che Dio sceglie alcuni e altri no. Prima ha scelto Israele tra tutti i popoli, oggi sceglie noi a far parte del suo popolo e non altri. Tant'è vero che Paolo in 2 Tessalonicesi 3 dice: non di tutti è la fede. Perché non di tutti è la fede? Alcuni sono chiamati alla fede, altri invece no, o perché il Vangelo non è mai stato loro annunciato. Pensate a tutte le popolazioni del mondo che non sono mai state raggiunte dalla predicazione missionaria, o perché questo Vangelo è arrivato in maniera distorta o in maniera poco credibile e quindi non sono riusciti ad arrivare a credere in Cristo a causa nostra, che gliel'abbiamo presentato male o testimoniato peggio. Ma questo non significa, come erroneamente diceva Sant'Agostino e come affermavano alcuni riformatori, che c'è una massa dannata. Dobbiamo distinguere tra predestinazione alla fede cristiana, che c'è ed è riservata ad alcuni, e la predestinazione alla salvezza, che invece non c'è, perché la salvezza è per tutti. Dobbiamo quindi avere idee molto chiare. Non esiste la predestinazione alla salvezza, che è disponibile a tutti, basta che tutti vivano secondo coscienza. Esiste però questo mistero per cui Dio chiama alcuni ad essere predestinati ad una fede esplicita. Allora, ribadisco, il battesimo non è tanto per la salvezza, quasi che se chi non l'ha ricevuto sia tagliato fuori dalla misericordia divina. È per la missione, perché Dio si vuole scegliere delle truppe scelte che siano la sua voce nel mondo, che annuncino al mondo l'Evangelo dell'amore di Dio, che siano benedizione per l'umanità, che consacrino l'umanità e tutto il cosmo. Resta un mistero, perché Dio abbia scelto prima Israele e poi abbia scelto noi. Pietro dice nella sua prima lettera che noi siamo gli eletti secondo la prescienza di Dio Padre, gli eletti, i scelti. E forse chi non ha avuto questo dono potrebbe protestare con Dio, come fanno gli operai della parabola, sapete, della dodicesima ora, no? Ci sono quelli che hanno lavorato nella vigna con fatica dall'alba fino al tramonto, che vedono quelli che hanno lavorato un'ora sola, dalle 17 alle 18, che vengono pagati uguali a loro, e protestano. E allora Dio risponde: amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a te, anche a quest'ultimo, quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Ecco, Dio elargisce i suoi doni di bontà come meglio crede. E Paolo ci ammonisce, Romani 9:20, o uomo, tu chi sei per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò, perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? È molto plastico, Paolo. Alcuni sono vasi da fiore, altri sono vasi da notte, ma lì il vasaio fa quel che vuole e Dio può fare quello che vuole. Quando saremo con Dio nel suo regno, potremo chiedergli il mistero dell'elezione di Israele e dell'elezione nostra. In ogni caso, questo ci conferma, come affermava il grande teologo de Lubac, che l'Ecclesia non è una congregatio, è una convocatio, è un latino semplice. La Chiesa non è una congregazione, un'associazione, un club, un ente sociopolitico, religioso, liturgico. No, è una convocazione. È Dio stesso che raccoglie la comunità, è Dio stesso che raccoglie coloro che sono suoi, secondo l'espressione usata nel Nuovo Testamento. Quindi Ecclesia Dei vuol dire i raccolti da Dio. La Chiesa è descritta come costruita da Cristo e sua, frutto di una scelta che si inserisce in questa grande, misteriosa storia delle preferenze che Dio fa, pur mantenendosi amante di tutti, padre di tutti, fedele a tutti. A questo punto c'è un altro problema. Se noi guardiamo la missione di Gesù, molte volte nei Vangeli sembrerebbe che Gesù si debba rivolgere soltanto ad Israele. Matteo 15: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Quando Matteo 10 chiama i 12, dice: Gesù inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani, non andate nelle città dei samaritani, ma rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. C'è stata una certa critica razionalistica che ha detto che Gesù non aveva la coscienza di essere il salvatore del mondo intero, ma di essere soltanto il Messia riservato ad Israele. Ma Gesù invece sapeva proprio che il Messia riservato ad Israele sarebbe stato il Messia che avrebbe radunato tutti i popoli, che avrebbe radunato tutte le nazioni. Quindi addirittura questa particolare attenzione ad Israele ha una valenza universale. Gesù si sente il Messia di Israele, inizia la sua missione da Israele per compiere le promesse antiche, ma ben conscio che il Messia di Israele avrebbe avuto una valenza universale e cosmica. Già in Ezechiele 39 si diceva: fra le genti manifesterò la mia gloria, tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi. Benedetto XVI dice: l'iniziale restringimento ad Israele della missione di Gesù e dei dodici ne diventa il segno profetico più efficace della dimensione universale che doveva avere il Messia secondo le attese dell'Antico Testamento. Non per niente gli apostoli, che sono i capi dell'Israele escatologico, sono 12. Non solo perché le tribù di Israele erano 12, che poi in realtà se andate a vedere erano almeno 13 o 14, ma poi si dice 12 perché? Perché il significato numerico nella Bibbia è sempre un significato simbolico. E 12 che valore ha? 12 risulta dalla moltiplicazione di 3, che è il numero divino, che è il numero perfetto, e 4, che è il numero della terra, i 4 punti cardinali, i 4 venti, i 4 angoli del mondo, quindi il mondo intero. E allora ecco che il nascente gruppo ecclesiale attorno a Gesù prende coscienza di costituire il vero popolo di Dio nel mondo da diffondersi su tutta la terra. Dicevo, il piccolo gruppo, un resto di Israele, anche lì nella storia di Israele tante volte Israele si allontana di Dio, ma c'è sempre un resto fedele, il resto di Israele, un pollone che nasce da questo tronco, vigoroso ma che spesso rinsecchisce, ecco, un pollone che rigenera, che butta fuori. Anche Gesù parla dei suoi come di un piccolo resto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: il resto dei poveri che ritorna dall'esilio è una delle figure più trasparenti della Chiesa. Luca ci dice che Gesù diceva: non temete, piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. Ecco, sarà questo piccolo resto, questo piccolo gregge, questo piccolo popolo a mediare storicamente la signoria di Dio nel mondo. E allora iniziamo, almeno in questi 10 minuti che ci restano, il cammino di che cosa il Nuovo Testamento dice sulla Chiesa. Occorre fare una premessa: la Chiesa preesiste al Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento nasce all'interno della Chiesa stessa. La Chiesa, vedremo, nasce in maniera implicita durante la missione di Gesù, in maniera esplicita alla sua risurrezione e dopo la Pentecoste. I primi Vangeli sono scritti intorno agli anni 60, se va bene, il Vangelo di Marco, quindi 60 anni dopo, l'ultimo alla fine del primo secolo, quello di Giovanni. Il primo compito della Chiesa quale fu? Fu quello di annunciare che Gesù era risorto, il Kerygma, che quel falegname di Nazareth, che era stato crocifisso come un malfattore, era resuscitato e pertanto era il Signore della storia. Ma c'era anche un secondo compito: era di dire a tutti che questo Signore Gesù risorto poteva essere sperimentato ogni giorno nella sua comunità, che ne custodiva la parola, l'Evangelo, che aveva altre modalità di fare incontrare il Signore Gesù, che sono i sacramenti. Qui allora c'è un grande problema, che oggi è molto dibattuto, cioè: Gesù ha proprio voluto fondare la Chiesa? Fino a qualche tempo fa c'erano degli studi critici che esaltavano la figura di un Cristo senza Chiesa, cioè di un Gesù come un maestro di verità religiose, di un profeta apocalittico, che si rivolgeva essenzialmente all'interiorità delle persone, senza un vero interesse di tipo comunitario. Tant'è vero che von Harnack diceva che Gesù è un maestro che parla al cuore, no? Bultmann diceva che il Cristo è la parola interpellante ciascuno nella sua individualità. E anche il concetto di regno di Dio era interpretato in maniera intimistica. Il regno di Dio è dentro di voi, è dentro di voi. Ma invece, se noi leggiamo i Vangeli, le cose non stanno così. Gesù è un essere comunitario. Gesù, appena comincia la sua vita pubblica, riunisce attorno a sé un gruppo di persone. Sin dal primo momento della sua attività salvifica, Gesù tende a radunare attorno a sé una comunità, un gruppo. Gesù non fu un predicatore solitario, ma come ogni buon rabbì creò subito la sua scuola. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù si fece battezzare da Giovanni Battista il quale a sua volta aveva già un gruppo di discepoli che lo seguivano nella predicazione, che pregavano con lui, che digiunavano con lui, che discutevano di teologia con gli altri giudei, che si occuperanno della sepoltura del Battista stesso. Giovanni Battista annuncia a due dei suoi discepoli, Andrea e Giovanni, ecco l'agnello di Dio, indicando Gesù. Essi seguono Gesù che li prende con sé. E Andrea subito va a chiamare suo fratello Simone, che è quello a cui Gesù cambierà il nome in Pietro. In seguito Gesù chiama Filippo, che a sua volta chiama Natanaele, detto anche Bartolomeo. Questo secondo il Vangelo di Giovanni. I Vangeli sinottici dicono che Gesù chiamò invece per primi Simone e Andrea suo fratello, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, figli del tumulto o figli della rivoluzione. Forse erano degli zeloti, degli attivisti terroristi contro i romani. E poi Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Luca e gli Atti al posto di Taddeo citano Giuda, figlio di Giacomo, tant'è vero che molti lo chiamano Giuda Taddeo, ma insomma, anche se gli elenchi dei nomi degli apostoli non coincidono perfettamente, è un gruppo preciso. È un gruppo che Gesù sceglie in un contesto di preghiera, no? In quei giorni se ne andò sulla montagna a pregare, passò la notte in orazione, quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, dice Luca 6, versetti 12-13. 12, numero, vi ho già detto, di pienezza, di perfezione. Con un grande elemento di novità. Ecco perché la Chiesa è la comunità dei chiamati. Ecco perché la Chiesa è dono di Dio. Ecco perché la Chiesa è vocazione. Ecco perché la Chiesa è oggetto di fede. Perché mentre in tutte le altre scuole rabbiniche erano i discepoli che seguivano il maestro, che sceglievano il maestro, Gesù è l'unico maestro dell'antichità che abbia scelto lui i suoi discepoli. Anche noi, genitori, scegliamo dove mandare i nostri figli a scuola. Decidiamo se mandarlo a scuola privata o a scuola pubblica, in questa scuola pubblica o in quell'altra. Siamo noi che scegliamo. Qui invece avviene una cosa straordinaria anche per il mondo antico. Cioè è il rabbi che sceglie i suoi discepoli. Nei Vangeli è Gesù che fa il primo passo. È Gesù che si sceglie i suoi. E li sceglie perché? Marco ci dice per tre scopi. Primo, perché stessero con lui. Guardate, stiamo facendo chiesa, Ecclesiologia. Stare con Gesù, cioè vivere in intimità con Gesù, sperimentarne ogni giorno la sua presenza, condividere la vita con lui. Parlavo circa un mese fa con un industriale che è andato in toscano, che è andato in pensione, ha voluto dare tutti i suoi beni ai poveri, e sono beni, vi dico veramente, di una vastità incredibile, mettendosi a fare un progetto missionario con 72 progetti nel mondo, una cosa che tutti finanziati da lui. È andato a parlare a tanti vescovi, dice: in un mese ne ho incontrati 18, ma sai Carlo che non mi hanno mai parlato di Gesù? Sembravano dei manager, sembravano dei funzionari. Dice: sono uscito fuori scandalizzato, devo denunciare questo a tutto. E io gli ho detto, anche Paolo dice che la carità è superiore alla verità, però pensate, è vero questo, il primo motivo per essere chiesa è stare con Gesù e vivere in intimità con lui, amarlo e innamorarci di lui. Gesù ne chiama 12 perché stessero con lui, non perché organizzassero l'evangelizzazione, perché organizzassero la propaganda, perché qui, perché là. per stare con Gesù. Secondo motivo è quello missionario, per mandarli a predicare, per annunciare il regno di Dio. Il termine apostolo deriva da apostellein, che significa inviare. Quindi gli apostoli saranno gli inviati di Gesù. La terza finalità è la lotta contro il male a fianco del Signore, cioè con il potere di scacciare i demoni, dice Marco 3, per scacciare e guarire ogni malattia e ogni infermità, dice Matteo 10. Cioè i discepoli devono già porre fin d'ora dei segni concreti di questo regno di liberazione e di salvezza. Quindi stare con Gesù, annunciare il Vangelo, lottare il male, contro il male e porre segni di guarigione, di liberazione, di salvezza. Quindi si è delineato il gruppo dei dodici. Ma accanto al gruppo dei dodici, Luca racconta la formazione di un gruppo di 72 discepoli. Perché 72? Ho scritto dei lunghi articoli, se qualcuno gli interessasse, proprio perché questo industriale ha deciso di fare il progetto 72, no? Partendo dal brano di Luca 10:1, dove si dice: il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Perché 72? Perché il numero 70 nella Bibbia ebraica era il numero delle nazioni del mondo, secondo Genesi al capitolo 10. Ma nella Bibbia greca, che era quella che sapeva Gesù e che aveva in mano la prima chiesa, questo numero diventa 72. Allora Luca, per dire che Gesù vuole mandare il suo messaggio a tutte le nazioni del mondo, usa questo numero 72, che indica anche questa universalità del messaggio del Signore. Tra l'altro, nella Cabala ebraica, 72 è anche la somma delle lettere del nome santo di Dio, YHWH, quindi è bellissimo, è un numero divino, è la pienezza della divinità che si rivela. E anche i discepoli hanno un compito missionario, dovranno annunciare la shalom, la pace messianica, dicendo: è vicino a voi il regno di Dio. E anche qui ponendo segni concreti, cioè cacciando i demoni, guarendo i malati. Altra caratteristica, e chiudo, così diamo uno spazio alle eventuali domande: Gesù è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa aver avuto un seguito anche femminile. È l'unico rabbi dell'antichità che era circondato non solo da discepoli, ma anche da discepole. In seguito se ne andava, sto leggendo Luca 8, per città e villaggi predicando e annunziando la buona novella. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano uscite 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, che era il ministro delle finanze del re Erode, Susanna e molte altre, eccetera, e molte altre. Quindi c'era i 12, 72 discepoli e molte discepole. E quando tutti i discepoli maschi, eccetto Giovanni, fuggono, sotto la croce troviamo solo queste discepole fedeli. C'erano alcune donne sotto la croce, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, Salome, che lo seguivano e lo servivano da quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. E saranno queste donne a preoccuparci di seppellire con onore il corpo di Gesù, ungendolo con oli profumati. Saranno queste donne a cui Gesù appare per primo dopo la sua risurrezione, saranno queste donne che diventano le prime apostole, le prime evangeliste, anzi, come ha detto Papa Francesco, di Maria Maddalena, l'evangelista degli evangelisti, l'apostola degli apostoli. Ecco quindi la prima chiesa. La prima chiesa composta dal gruppo dei 12, dal gruppo dei 72 e dal gruppo delle donne. Concludo, nei Vangeli il termine chiesa non compare mai. Comparirà due volte in Matteo, lo vedremo la prossima volta. È una scelta voluta. Il concetto di chiesa era molto noto, perché per esempio Paolo ci fa un testone così nelle sue lettere sulla chiesa, e le lettere di Paolo sono tutte anteriori ai Vangeli, no? Il Nuovo Testamento usa il vocabolo chiesa solo dopo la morte e risurrezione di Gesù, per indicare che la vera chiesa nasce dagli eventi pasquali e diventa operativa solo dopo la Pentecoste, solo dopo il dono dello Spirito. Allora, la vita e il ministero di Gesù vanno percepiti come una ecclesiologia implicita, cioè Gesù aveva l'intenzione di fondare la Chiesa e ne pone le basi, ma la sua estrinsecazione avverrà solo dopo la sua resurrezione, in cui questi discepoli, apostoli e discepoli e discepole radunate, prendono davvero coscienza che quell'uomo era figlio di Dio, e per l'aiuto dello Spirito Santo nella Pentecoste diventano capaci di annunciare al mondo, vo detto, A, che Gesù è risorto, B, che Gesù si trova ancora oggi nella sua Chiesa, nella sua predicazione del Vangelo, nei suoi sacramenti. La prossima volta inizieremo la lettura dei sinottici nei brani che riguardano in maniera esplicita la Chiesa. A voi domani.